Le notizie VEG della settimana.
Un caro saluto da Roberta Pupa e dalla redazione. Ben ritrovati con l'appuntamento settimanale del notiziario di Radio VEGIT. Le principali notizie degli ultimi 7 giorni in ambito animalista, ambientalista e di cultura VEG. Questo è il nostro sommario. Allevamenti di visoni da pelliccia. In Francia scatta la chiusura immediata. In Italia mobilitazioni e iniziative delle associazioni animaliste per chiuderli per sempre. L'allarme del WWF, il pianeta rischia di andare in rosso per le estinzioni. L'etichettatura volontaria di prodotti di origine animale che rispettano standard superiori ai requisiti di legge non piace alle realtà animaliste. In Carnia, area del Friuli, da 40 anni fauna, flora e cittadini devono misurarsi con le rumorose esercitazioni dell'esercito. La misura è davvero colma. Il tavolo Animali e Ambiente chiede una campagna informativa contro petardi, botti e altri artifici pirotecnici. Vivere vegan ODV compie 20 anni. Ripercorriamo le tappe più importanti. Apriamo con una notizia delle ultime ore. La Francia chiude gli allevamenti di visoni per la produzione di pellicce. Il divieto entrerà in vigore immediatamente e salverà migliaia di animali da inutili sofferenze. Il governo francese, scrive il sito Essere Animali, più di un anno fa aveva già annunciato questo divieto, che sarebbe però dovuto entrare in vigore dopo un periodo transitorio di 5 anni, cioè a partire dal 2025. Qualche settimana fa era stato annunciato un accordo tra deputati e senatori su alcuni punti del testo di legge riguardante gli abusi sugli animali. Tra le misure era stato annunciato il divieto immediato di allevamento di visoni per pellicce, che ora è diventato finalmente realtà. Con la Francia sono ora 17 paesi in Europa che hanno scelto di vietare questi allevamenti, crudeli per gli animali e pericolosi per la salute pubblica. Naturalmente anche in Italia sono molte le iniziative organizzate dalle associazioni animaliste per chiedere la chiusura definitiva degli allevamenti di visoni da pelliccia. Brenda Ferretti, Outreach Manager di Essere Animali, ci illustra la mobilitazione che si terrà dal 22 al 24 novembre.
Quest'anno abbiamo l'occasione di fare la storia per i visoni. Possiamo porre definitivamente fine agli allevamenti di animali per pelliccia in Italia. Per farlo stiamo organizzando una mobilitazione dal 22 al 24 novembre. Dall'inizio della pandemia di coronavirus, i contagi all'interno degli allevamenti di visoni non si sono mai fermati, sia tra gli addetti che tra gli animali. I visoni sono infatti particolarmente suscettibili al coronavirus e a oggi l'unica catena di trasmissione del SARS-CoV-2 documentata è uomo-visone-uomo. La comunità scientifica è concorde nel ritenere che gli allevamenti di visoni siano potenziali serbatoi di coronavirus. L'affollamento degli animali e la loro suscettibilità alle infezioni causata dalle condizioni di vita innaturali ne agevolano la diffusione. Dal 2020 oltre 440 allevamenti in 12 paesi in Europa e in Nord America sono stati colpiti dal SARS-CoV-2 e il numero continua a crescere. Il virus è stato confermato in Canada, Danimarca, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Stati Uniti e anche in Italia. Nel nostro paese è stato rinvenuto in Lombardia e in Veneto. Ad essere colpiti sono stati prima 2 visoni dell'allevamento di Capralba, in provincia di Cremona, la struttura più grande presente nel territorio nazionale, e a novembre 1/3. Per evitare ulteriori infezioni, i 26.000 visoni presenti nell'allevamento sono stati uccisi nelle camere a gas e gettati con la pala del trattore in un cassone. Noi siamo riusciti a raccogliere le immagini dell'abbattimento che sono poi state diffuse dal TG1. Più tardi, a gennaio del 2021, a essere colpiti sono stati gli animali presenti nell'allevamento di Villa del Conte, a Padova, dove tuttora sono presenti i riproduttori. In questo momento in Italia, oltre a questo allevamento, sono presenti 5 strutture con all'interno solo gli animali riproduttori, quindi circa 10.000 animali in tutto. Dopo i focolai di coronavirus, negli allevamenti abbiamo continuato a fare pressione sulle istituzioni per chiedere un divieto definitivo di questa attività. Abbiamo fatto appelli, abbiamo raccolto firme, organizzato azioni dimostrative, campagne di affissioni. Ma non ci fermiamo. In quest'anno gli allevamenti di visoni sono stati sospesi con un'ordinanza che il ministro Speranza ha firmato. Ma la scadenza si sta avvicinando e non possiamo permettere che tutto ricominci da capo. Questo è un momento cruciale, quindi è importantissimo partecipare alla mobilitazione online che partirà lunedì con un tweetstorm. Ed è altrettanto importante firmare e condividere la petizione. Per farlo è semplicissimo, basta andare sul sito visoniliberi.org.
Secondo i risultati di una nuova analisi, siamo nel pieno della sesta estinzione di massa, considerando le prime cinque come fenomeni appartenenti alle precedenti ere geologiche, con un tasso di estinzione di specie animali e vegetali 1000 volte superiore a quello naturale. Ecco i dettagli da Valeria Consonni.
L'allarme arriva dal WWF col nuovo report Estinzioni, non mandiamo il pianeta in rosso. Tra 1970 e il 2016 il 68% delle popolazioni monitorate di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci hanno subito un forte declino, un conto in rosso che il pianeta ci sta presentando insieme alle sue conseguenze su salute e benessere, condizioni possibili solo con ecosistemi sani, avverte l'associazione WWF. I più importanti fattori di perdita della biodiversità sui sistemi terrestri è stato ed è tuttora il cambiamento dell'uso dei suoli, a partire dalla conversione degli habitat primari, come le foreste primigenie, trasformate in terreni per la produzione agricola. Negli oceani la perdita di biodiversità è provocata dalla pesca eccessiva. Si aggiungeranno sempre di più nel futuro anche gli impatti del cambiamento climatico, con fenomeni sempre più devastanti a partire dagli incendi. L'estinzione genera poi estinzione, poiché la perdita di una specie causa un effetto domino che favorisce la scomparsa di altre. L'habitat dell'orso polare è compromesso al punto che se i trend di fusione delle calotte polari e la scomparsa di ambiente idoneo per spostarsi e procacciarsi il cibo proseguiranno come negli ultimi decenni, in soli 35 anni rischiamo di perdere fino al 30% della popolazione di orso polare. Fra gli effetti disastrosi del cambiamento climatico c'è anche l'intensificarsi degli incendi in varie parti del mondo. Il fuoco corre veloce tra le foreste e le savane e gli animali più lenti ne fanno le spese. È il caso del koala, ora in declino nell'Australia orientale. Un altro segnale che sta impattando sulla nostra sopravvivenza è la scomparsa degli impollinatori, vittime dei pesticidi e altri veleni usati in agricoltura. Farfalle, api, bombi e altri insetti sono fondamentali per la produzione di cibo a livello globale. La mano dell'uomo si spinge fino all'estremo, mettendo in atto veri e propri crimini di natura come il bracconaggio. Vittima simbolo di questa piaga la tigre, cacciata per alimentare, uno dei fenomeni più difficili da sradicare perché molto redditizio, il commercio illegale di animali o parti di essi. Le tigri sono anche minacciate dai conflitti con le attività umane come l'allevamento di bestiame. A questi si aggiungono altri pericoli sul lungo termine, tra cui la perdita delle foreste convertite in piantagioni commerciali e la scomparsa delle prede naturali, conclude la relazione il WWF.
Torniamo sul tema dell'influenza aviaria che torna a colpire in Italia. Sono ormai più di 20 focolai ad alta e bassa patogenicità registrati da metà ottobre, quando è stato scoperto il primo caso a Ferrara. Sentiamo Marco Urbisci.
Secondo i dati dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, fino ad ora sono stati colpiti dall'influenza aviaria oltre 700.000 animali, considerando tacchini, galline ovaiole, polli da carne e persino struzzi. L'ultimo focolaio è scoppiato a Roma, in un allevamento non commerciale di circa 250 galline ovaiole, dove i controlli sono scattati in seguito all'insorgenza di una mortalità anomala tra gli animali. Le analisi hanno confermato che a colpire è stato un ceppo ad alta patogenicità del virus H5N1, lo stesso che ha interessato gli allevamenti del nord Italia. In seguito all'accertamento del focolaio, la Regione Lazio ha istituito una zona di protezione con un raggio di 3 km dall'allevamento colpito e una di sorveglianza con un raggio di 10 km. Tutti gli allevamenti presenti nell'area sottoposta a misure di sicurezza, circa 35 piccole attività, secondo quanto dichiarato dall'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, dovranno essere controllati. Nelle zone di protezione e sorveglianza non è consentito far entrare o uscire pollame, volatili in cattività o mammiferi domestici dagli impianti senza l'autorizzazione del veterinario. Chiunque entri o esca da un allevamento deve rispettare le opportune misure di biosicurezza. Tutte le carcasse dei volatili morti devono essere distrutte immediatamente, mentre i veicoli e le attrezzature devono essere sottoposti a procedure di disinfestazione. Sono vietati il trasporto di carne e di pollame, la movimentazione e il trasporto tra aziende su strada e l'introduzione e l'immissione di selvaggina. Sono vietate anche fiere di pollame e altri volatili. Tutte le misure restano in vigore per almeno 21 giorni dopo l'esecuzione della disinfestazione del focolaio. Sempre secondo i dati epidemiologici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l'influenza aviaria ha colpito più duramente gli allevamenti industriali di tacchini, con oltre 350.000 animali interessati distribuiti in 16 impianti, situati tutti nella regione Veneto, tranne uno. Seguono le galline ovaiole, con oltre 200.000 capi coinvolti, e i polli da carne, con oltre 100.000 capi interessati.
È successo ancora. Una nave per il trasporto di animali vivi è rimasta bloccata per alcuni giorni in mare. Questa volta rivela Compassion in War Farming Italia. È successo alla Phoenix Third, con il suo carico di 1.200 giovani tori e oltre 5.600 pecore. A causa di una tempesta la nave è rimasta ferma per 2 giorni nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, nel corso della navigazione tra la città portoghese di Sines e il porto israeliano di Haifa, raggiunto poi il 4 novembre. Un gruppo di ONG che ha seguito la vicenda ha scritto alla Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto del Parlamento europeo per chiedere di vietare la pratica del trasporto via mare. Anche se questa volta la situazione si è risolta rapidamente, il caso ha riportato l'attenzione sulla dibattuta questione del trasporto degli animali vivi su lunghe distanze. Nonostante siano rimasti bloccati solo per 2 giorni, al momento dello sbarco gli animali sono apparsi esausti, con sintomi da stress da calore, e 14 sono morti. Le immagini scattate durante lo scarico da attivisti dell'ONG Israel Against Live Shipments mostrano condizioni di sovraffollamento, con tori molto sporchi e con le corna rotte. Dopo il trasporto a terra, gli animali hanno viaggiato, questa volta su camion, per altri 90 km per raggiungere un sito di quarantena, da cui poi verranno spostati negli allevamenti dove trascorreranno gli ultimi mesi di vita prima della macellazione. Sono state ore difficili, dichiara Anna Maria Pisapia, direttrice di Compassion in War Farming Italia. Quando Phoenix First è scomparsa dai radar al largo di Mazara del Vallo, non sapevamo cosa fosse successo a questi animali già provati da diversi giorni di viaggio. Vedendo lo stress degli animali arrivati in Israele, ammassati come pacchi, e sapendo che alcuni non sono sopravvissuti al viaggio, non possiamo che ribadire ancora una volta che le esportazioni di animali vivi verso paesi terzi sono un incubo e vanno vietate per legge, a cominciare da quelle via nave. Se questo divieto legislativo continua a tardare a venire, quante altre tragedie dobbiamo attenderci, quanta sofferenza. I Ministeri delle Politiche Agricole e della Salute, insieme ad Accredia, ente italiano di accreditamento del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale, vorrebbero introdurre l'etichettatura volontaria di prodotti di origine animale che rispettano standard superiori ai requisiti di legge. Ovviamente l'idea non incontra il favore delle realtà animaliste. Sentiamo in dettaglio le motivazioni di questa contrarietà da Bruna Monami, vicepresidente LEAL.
L'etichetta che certifica il benessere animale è sicuramente una mossa di marketing. È una griffe che ha lo scopo di attirare il consumatore, che in questo modo si sentirà tutelato nell'acquisto di un prodotto che reputa migliore. In realtà il rischio è che questa etichetta venga applicata anche sui prodotti che provengono dagli allevamenti intensivi e che garantisca una priorità per accedere ai contributi economici che sono previsti per chi potrà applicarla. L'etichetta non dà nessuna indicazione su come sono stati allevati gli animali, se in gabbia o all'aperto ad esempio, ma può ingannare il consumatore, che tra l'altro si sentirà anche rassicurato per aver pensato al benessere degli animali. Ma la tutela del consumatore non ci compete, ci compete invece come LEAL la tutela degli animali, anche di quelli allevati per finire sulle tavole. In Italia vengono allevati circa 620 milioni di animali e più di 560 milioni provengono dagli allevamenti intensivi. In molti di questi allevamenti, in barba alle decisioni europee, si compiono atti che sono vietati. Ad esempio, per parlare dei suini, ai piccolini viene tagliata la coda e vengono limati i denti senza anestesia. Ed è una cosa dolorosissima. Certamente queste pratiche non rientrano nel benessere. Queste espressioni, benessere animale, così come oggi si parla di carne felice, portano a pensare che non importa se l'animale finisce nel piatto, perché è più importante che abbia vissuto bene. Quindi portano a non riflettere sulle condizioni e sulla sorte di queste creature che vivono una vita che non è quella che dovrebbero vivere e che in ultimo vivono anche l'orrendo momento della morte procurata dall'uomo. E succede anche che alcuni di loro siano ancora vivi quando vengono macellati. E quindi noi davvero crediamo che sia oscena l'etichetta che inneggia al benessere animale attaccata su un prodotto che deriva dal loro sfruttamento e dalla loro uccisione. Non può esserci benessere dove c'è lo sfruttamento.
Le vallate della Carnia in Friuli due volte all'anno hanno un ospite sgradito da 40 anni. Si tratta dell'esercito italiano che con le sue esercitazioni militari turba quell'area a suon di cannonate. Inutile sottolineare il grave impatto che hanno queste operazioni su flora e fauna della zona. Vi proponiamo un breve estratto di un'interessante e dettagliata intervista realizzata con Noemi Miniger, consigliere comunale di Sauris, paese fortemente colpito da questa attività. Il podcast dell'intervista integrale, come sempre, potete trovarla sul nostro sito.
Sono 40 anni buoni che va avanti una sorta di protesta. Era l'autunno del 79, quando già le popolazioni carniche e cadorine si batterono contro la demanializzazione del Monte Bibera, un sito protetto come zona speciale di conservazione. Hanno ottenuto che il poligono non diventasse stabile, però la mediazione è stata che comunque due volte all'anno si svolgono esercitazioni militari a fuoco nel nostro territorio.
Sembra di essere in periodo di guerra quando partono.
Sì, indubbiamente. Anche osservando i video che l'esercito italiano ha promosso, si vede una maniera addestrativa anacronistica con cannoni obici e mortai puntati verso la montagna.
Ne risentiranno gli animali di tutto questo trambusto, oltre che ovviamente i cittadini.
Ne risentiamo tutti. Se queste cose fanno sussultare noi, che in qualche modo riusciamo ad avere cognizione e contezza di quello che sta avvenendo, però ci prende comunque nel profondo, possiamo immaginarci gli animali che non riescono a razionalizzare questo improvviso scenario di guerra.
Quali sono i danni che porta questo tipo di attività?
I danni sono molteplici perché comunque colpiscono sia il comparto agroforestale, non è possibile calcolare il danno ambientale e in termini di vite animali perché non viene mai conteggiato, nessuno ha mai fatto uno studio a riguardo, almeno mi risulti, e al comparto turistico indubbiamente perché è proprio un periodo di ottimo potenziale turistico, loro vanno a colpire, ad utilizzare proprio la primavera e l'autunno.
E cosa state facendo per cercare di contrastare questa cosa?
La richiesta sicuramente è quella di spostare l'area addestrativa. Per qualche anno abbiamo pensato anche di poter mediare spostando le date o accorciando, però oggettivamente anche muovendosi in altre date rimane comunque una zona da tutelare, è un territorio con delle grandissime ricchezze, ha delle particolarità geologiche importanti, ha la fauna che proprio nei periodi di primavera e autunno va a riprodursi. Sarebbe opportuno rivedere il modello di gestione di queste servitù militari, quindi anche dei poligoni, considerando i cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi decenni a livello proprio geopolitico, no? E quindi valutare in quest'ottica una modifica, un cambiamento di questa gestione.
Bisogna stare al passo e rivedere il tutto.
Bisogna stare al passo e bisogna che si rendano conto che tanto più adesso noi abbiamo bisogno di procedere anche a progetti di valorizzazione dell'area, proprio per tutelare queste caratteristiche naturalistiche e geologiche che sono oggetto anche di studio da parte di diverse università. Quindi ci sono tante cose da mettere sul tavolo.
Il tavolo Animali e Ambiente richiede al sindaco Stefano Lorusso e agli assessori Tresso, Pentenero e Chiavarino di Torino una campagna informativa per ricordare che nella città sabauda esiste il divieto di far esplodere petardi, botti e altri artifici pirotecnici. Ce ne parla la portavoce del tavolo Animali e Ambiente, Rosalba Nattero.
Si avvicinano le festività natalizie e di fine anno e nelle città risuoneranno i botti. È un periodo molto temuto per chi ama gli animali, perché anche in questo difficile momento per l'emergenza del Covid ci sarà chi penserà solo a far esplodere i fuochi artificiali. Il tavolo Animali e Ambiente, costituito dalle maggiori sigle animaliste e ambientaliste quali EMPA, LAC, LAV, Legambiente, LIDA, LIPU, OIPA, Pronatura e SOS Gaia, è estremamente preoccupato per l'ormai insensata tradizione che subito dopo la festa dell'8 dicembre fa risuonare in città le esplosioni di botti, petardi e fuochi pirotecnici vari. Questa attività è fortemente nociva non solo per tutti gli animali, ma anche per moltissimi cittadini, principalmente per quelli più fragili e sensibili ai rumori. Il fragore dei botti scatena negli animali una reazione di spavento e li porta frequentemente a perdere l'orientamento. In caso poi di esplosioni a ridosso dell'animale, le conseguenze possono essere molto più drammatiche. Gli animali inoltre hanno l'udito molto più sviluppato di quello umano e i forti rumori li gettano nel panico, inducendoli a reazioni istintive incontrollate, mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumità e quella degli altri. Anche per gli animali selvatici la mezzanotte del 31 dicembre è un momento d'inferno. Il rischio maggiore riguarda gli uccelli che vivono nei pressi delle aree urbanizzate. Le improvvise denotazioni, infatti, determinano reazioni di fuga e, uniti alla mancanza di visibilità, causano la morte di molti di essi, soprattutto per lo scontro in volo con case, lampioni, automobili. Così il tavolo Animali e Ambiente ha chiesto al sindaco di Torino e agli assessori competenti che l'amministrazione comunale intraprenda al più presto una idonea campagna informativa dei cittadini sull'esistenza del divieto assoluto di utilizzo dei botti e fuochi d'artificio su tutto il territorio comunale e allo stesso tempo attui anche un costante e capillare controllo mediante la polizia municipale sul commercio degli artifici pirotecnici, specialmente nelle aree mercatali, per impedire la vendita di quelli illegali. Questa richiesta verrà posta anche alla Regione Piemonte e a tutti i comuni del Piemonte. L'augurio del tavolo Animali e Ambiente è quello di garantire a tutti di trascorrere le giornate in piena sicurezza, insieme con i nostri animali, e che una giornata di festa non coincida con la loro sofferenza.
Nel 2001 nasceva l'associazione Vivere Vegano DV. Abbiamo voluto ripercorrere questi 20 anni con Dora Grieco, una delle fondatrici dell'associazione. Ecco uno spezzone dell'intervista curata da Grazia Comminato.
Sono cambiate tantissime cose, ma purtroppo quella di fondo, diciamo che è cambiata un po' meno di quello che avremmo voluto. Come cosa positiva c'è una maggiore consapevolezza. Tantissime ormai sono le persone che conoscono la questione animale, che conoscono che cosa vuol dire vegan. Nel 2001, quando abbiamo fondato il progetto Vivere Vegan, questa parola in Italia spaventava, c'era molta resistenza, veniva vista dagli animalisti stessi come una posizione estremista, no? Si protestava per un certo tipo di cosa, ma quella che in qualche modo influenzava il proprio stile di vita veniva sempre un po' tralasciata. Ora diciamo che tutto il mondo animalista, se non è vegano, almeno è vegetariano e sa che l'obiettivo è arrivare a essere vegan per essere un minimo coerente e credibile, no? Noi siamo nati come associazione culturale, quindi abbiamo scelto di fare cultura, quindi l'informazione, perché era quella che mancava. Ora manca meno, però bisogna sempre un po' puntualizzare. Diciamo che c'è il rovescio della medaglia, cioè il vegan è tanto più conosciuto e quindi comunque c'è più confusione, perché non tutti si informano nel modo corretto. E quindi è tutto un lavorare per cercare di informare. E in questi 20 anni il movimento animalista è diventato coerente. Da quel punto di vista, diciamo, dai, ce l'abbiamo fatta. Intorno al 2001 c'erano altre organizzazioni che già si muovevano in questa direzione, però non c'erano i social, per cui era tutto più complicato, tutto più difficile. Noi abbiamo iniziato senza social e la prima cosa che abbiamo fatto, materiale cartaceo, volantini, opuscoli da diffondere ovunque, ed è un lavoro che abbiamo fatto sempre, ogni quanto servono si ristampano. Crediamo che il nostro lavoro sia comunque utile, è importante, non abbiamo mai smesso di operare in tal senso e continueremo a farlo. Approfitterei un attimo di questa nostra chiacchierata per fare un appello, se ci sono persone, attivisti che hanno voglia di unirsi a noi, ben volentieri, perché abbiamo comunque tantissimi progetti in programma, cose che vogliamo ancora realizzare, perché appunto l'obiettivo è informare, portare cultura, farla arrivare alle persone che non sono del nostro ambiente, quindi il lavoro è veramente tanto. Ben vengano persone, ci possono contattare attraverso il sito viverevegan.org.
Siamo ai saluti anche per questa edizione del notiziario Veg della settimana, condotto da Roberta Pupa e realizzato in collaborazione con la redazione di Radio Vegit. In chiusura la parola torna a Grazia Cominato per gli appuntamenti sul territorio.
Pochissimi appuntamenti questa settimana, segnaliamo i cubi della verità di Anonymous for the Voiceless domani sabato 20 novembre a Ravenna, Modena e Roma e domenica 21 novembre a Napoli, Pescara, Torino, Arezzo, Bologna, Firenze, Padova e Piacenza. Per i dettagli consultare la pagina o il gruppo Facebook della città di riferimento. Si saluta invece l'autunno con una mega polentata domenica dalle ore 12 al piccolo santuario di Nama di Villa Falletto in provincia di Cuneo.
Le notizie VEG della settimana.